Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 10, i versetti 11-18. In quel tempo Gesù disse: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi finora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Le tre letture che abbiamo ascoltato, arricchite anche dal Salmo responsoriale 117, contengono delle dichiarazioni che potremmo considerare una sorta di pilastri sui quali è costruita la nostra comunità di fede. Il primo pilastro è dato dal brano degli Atti degli Apostoli, in cui si sottolinea in modo molto esplicito l'importanza del Figlio di Dio fatto carne. Un'importanza che l'autore degli Atti identifica con la pietra d'angolo, aggiungendo che non vi è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. La dichiarazione è molto determinata e l'interrogativo che ancora ci accompagna riguarda proprio la comprensione di questa dichiarazione. Che cosa significa che in nessun altro nome c'è salvezza? I dibattiti teologici su questa dichiarazione sono tantissimi, fin dai tempi dei padri della Chiesa. Ma l'insieme degli interrogativi si possono riassumere in questo interrogativo. Si tratta di una dichiarazione esclusiva o di una dichiarazione inclusiva? Perché se si trattasse di una dichiarazione esclusiva, le conseguenze per tutti gli altri membri del genere umano che non riescono ad essere raggiunti dalla bella notizia del Vangelo, sembra quasi che siano esclusi dalla salvezza. Non hanno sentito neppur parlare di Gesù e del suo nome. E dunque dovrebbero essere considerati fuori dalla salvezza? Se si concludesse con questa dichiarazione, allora saremmo in un senso esclusivo. Cioè solo io possiedo la verità e tutti gli altri sono esclusi di accedere alla verità. Per quale motivo sono esclusi? Ma si può davvero proseguire a dire che sono esclusi? Se si interpretasse in senso esclusivo dovremmo concludere che sono esclusi, ma in realtà non è così. Perché già i Vangeli sinottici, che sembra fossero stati scritti qualche decennio prima da questa pagina degli Atti degli Apostoli, presentano un capitolo 25 del Vangelo di Matteo in cui si prospetta un giudizio che avverrà alla fine del mondo, durante il quale alcuni, pur non sapendo di incontrarsi con Cristo, si erano davvero incontrati con Lui, sotto mentite spoglie magari, sotto le mentite spoglie di un povero, di un ammalato, di un carcerato, di un affamato, di un assetato. E si sente dire dal giudice sommo: tutto quello che avete fatto a uno di questi più piccoli lo avete fatto a me. Ma quando? Ma come? Ma noi non abbiamo neppure sentito parlare di te. Ho capito, ma ogni volta che il tuo cuore si è commosso di fronte alla necessità del prossimo, di fatto si è mosso verso di me, e essendosi mosso verso di me è salvato. Dunque c'è un criterio che non permette di interpretare la frase in modo esclusivo, proprio perché le vie di Dio sono infinite, diciamo abitualmente, no? L'uomo può non avere la consapevolezza di essersi incontrato con Dio nel momento in cui si è incontrato con il prossimo, ma la dichiarazione del capitolo 25 di Matteo è chiarissima: lo avete fatto a me, oppure non lo avete fatto a me. Dunque c'è la possibilità di non averlo riconosciuto, ma non nel senso che abitualmente si potrebbe intendere in una dichiarazione esclusiva, ma nel senso che Dio è comunque capace di vedere il cuore dell'uomo, scendere in profondità della conoscenza di questo cuore dell'uomo e salvarlo, proprio perché il suo cuore è un cuore aperto alla carità e all'amore. E dunque è l'amore poi alla fine che deciderà tutto. Questo permette di dare un'interpretazione inclusiva di questa dichiarazione di Luca o degli Apostoli, fatte parlare da Luca. Il nome è un mistero, ma come ci dirà la prima lettera di Giovanni, il nome di Dio è amore. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Dunque sembra che siamo obbligati a intendere in modo inclusivo questa dichiarazione per non escludere nessuna creatura umana che si sia commossa di fronte alle necessità, alle sofferenze, ai limiti del suo vicino o del suo lontano. E allora oggi si preferisce interpretare questa dichiarazione in senso inclusivo, ma allargando però anche le strade, moltiplicandole anche le strade che permettono ad ogni essere umano di essere posto di fronte alla sollecitazione di fare spazio all'amore, ma anche di chiudersi nell'egoismo, nell'autoaffermazione e nell'autocompiacimento. La seconda lettura è una lettura che va nella stessa direzione, che naturalmente va poi inserita nel suo contesto. Ho già citato prima la dichiarazione che tutti ammettono essere centrale nella prima lettera di Giovanni: Dio è amore. Dio non è l'amore, Dio è amore. E si è mosso per primo, perché non siamo stati noi ad amare Dio, ma è stato Dio ad amare noi. Ci ha riempiti di capacità di amare e si aspetta che noi in libertà approfittiamo di questo dono e lo lasciamo espandere di fronte a noi. Siccome Dio ha amato per primo, noi siamo già in Lui, perché ci ha scelti Lui come Suoi intimi, anche se non sappiamo ancora che cosa saremo quando avremo fatto tutto lo spazio possibile a questo dono straordinario dell'amore che viene da Dio. Anche qui siamo di fronte ad un mistero che in qualche modo ci sollecita a non chiuderci di nuovo nell'esclusivismo, ma a essere disponibile proprio all'inclusione di ogni essere umano, nonostante che ciò che accade nel segreto del cuore di ogni essere umano lo conosce Dio e non lo conosciamo noi. E dunque non abbiamo nessuna possibilità di giudicare e tantomeno di condannare, ma abbiamo soltanto l'invito a restare stupiti che Dio possa farsi raggiungere anche dalle persone che a noi sembrano assolutamente improbabili o incapaci di congiungersi con Lui nell'amore. Dunque le due letture iniziali ci mettono di fronte a un mistero insondabile in ogni caso. E il primato è il primato dell'amore. È Lui la pietra angolare. È Lui che mette insieme coloro che costruiscono il muro che apparentemente sembra negativo nei confronti di Dio e coloro che costruiscono un muro che risponde all'elezione di Dio. L'uno e l'altro muro sono congiunti da questa pietra angolare. Anche là dove sembra che ci sia una sorta di privilegio in coloro che, agendo religiosamente, sembrano più favoriti degli altri per raggiungere questa pietra angolare, anche in questo caso non abbiamo nessuna necessità di concludere che la religione esplicitamente coltivata sia più vicina alla pietra angolare rispetto all'atteggiamento di coloro che appartengono all'altro muro e che vengono sollecitati a vivere in onestà, in sensibilità verso tutti, non dunque con forme religiose più o meno ritenute appropriate, ma con scelte concrete di vita. Gli uni e gli altri si ritrovano nella pietra angolare. È Lui che solidifica il loro cammino, in qualche modo anche lo verifica, sia quando questi cammini vengono percorsi sulla strada della religiosità, sia quando questi cammini vengono percorsi in una strada che noi possiamo definire a-religiosa, se volete. Non dico atea perché potrebbe essere interpretato in modo troppo filosofico, cioè senza avere la motivazione in Dio nel comportarsi in un determinato modo, ma custodendo la propria umanità, salvandola e riconoscendola in ciascuno degli esseri umani. Due letture molto importanti, ripeto, che ci permettono di riflettere a fondo su determinate nostre sicurezze, per affacciarci invece su questa categoria del mistero. La terza lettura è una lettura ancora più profonda, perché dentro questa lettura i teologi hanno scoperto niente meno che il mistero stesso di Dio Trinitario. Il teologo che è stato il primo a parlare di questo paradosso presente, lo vedremo in questa pagina di Giovanni, è stato Antonio Rosmini. Antonio Rosmini è un autore dell'Ottocento che è abitato qui vicino a noi, era amico anche dei padri camaldolesi di San Gregorio Arcelio, e che proponeva questa particolare visione di Dio. Il mistero trinitario, dice Antonio Rosmini, trova il suo punto di partenza nella kenosis del crocifisso e nella spiegazione che dà Gesù ai suoi apostoli. come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Antonio Rosmini mi ha fatto capire che nessuno ha mai visto il Padre, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni. Solo il Figlio unigenito ce lo ha spiegato, esegesato, ce ne ha dato un'esegesi. Dunque nessuno ha mai visto il Padre, ma noi possiamo capire la relazione profonda stabilita dal Padre col Figlio dalla contemplazione del crocifisso. Il crocifisso è Dio che si svuota, come ci racconta il capitolo 2 della lettera ai Filippesi. Dio che non vive la sua divinità in modo, diciamo, distaccato, pieno di vanto, io sono Dio, voi non siete nulla, ma che rinunzia a questa manifestazione divina assumendo una forma, un'immagine, possiamo anche dire, accessibile all'uomo. E questa immagine o questa forma è la forma kenotica, che nao, che noe, è una canna che lascia passare l'acqua senza alcun impedimento, è vuota, vuota. La kenosis è questo svuotamento del Figlio, è il svuotamento della sua divinità per poter essere vissuto, visto, contemplato, udito dalle creature umane. Allora, noi questo contempliamo nel crocifisso, la sua umiliazione, il suo annichilimento, il suo svuotamento, la sua kenosis, che in lui si manifesta anche come impotenza, che è propria di un crocifisso, impotenza di mani, di piedi, impotenza di tutto ciò che può apparire ed è di fatto un insieme di doni dei quali ha fornito ogni essere umano. Il crocifisso è lo svuotamento di tutto. E il fatto che Gesù agli apostoli dica: io vi ho amato così, con questo svuotamento, perché così sono stato amato dal Padre, vuol dire che il passaggio dal Padre al Figlio è un passaggio di svuotamento totale del Padre nel Figlio. E il Figlio ha così bene imparato in cosa debba consistere l'amore che ha risposto al Padre imitandolo in tutto e per tutto in questa kenosis. Una kenosis che è nella risposta al Padre, ma anche una kenosis che è accessibile in qualche modo alla contemplazione dell'uomo. E Antonio Rosmini mi ha fatto capire una cosa fondamentale, e cioè che proprio nel darsi totalmente nell'amore, il Padre rivela se stesso e in qualche modo anche fonda se stesso. È un mistero, è paradossale. Lo svuotamento del Padre è la strada della sua esistenza affermata. Esistenza affermata. Essere ed esistenza si collegano fra di loro. Dunque, nel darsi totalmente, Dio si rivela per quello che è, e cioè amore. Nella reciprocità con cui risponde il Figlio, abbiamo la conferma di questo passaggio. Dio è tutto nel darsi, come il Figlio è tutto nel darsi. Il Padre si dà come Padre, il Figlio si dà come Figlio, e ciò che lega i due è appunto l'amore. L'amore del Padre e l'amore del Figlio. L'amore che procede dal Padre e dal Figlio e che noi abbiamo imparato a chiamare Spirito Santo. Dunque di questo si tratta, sempre della centralità dell'amore. Allora, il brano del Vangelo di oggi ci aiuta a capire in cosa possa consistere l'amore. Sappiamo già di una dichiarazione precisa fatta da Gesù nel capitolo 19 di Matteo al giovane ricco, no? Che gli chiedeva: maestro buono, che cosa devo fare? E Gesù risponde: ma buono, soltanto Dio è buono. Allora abbiamo già la chiave di lettura per capire la prima affermazione del brano del Vangelo di oggi. Io sono il pastore buono. E adesso dobbiamo capire che cosa significa buono. Con ciò che abbiamo detto di premessa, con ciò che ci ha fatto capire Antonio Rosmini, identifichiamo il buono con colui che si dà tutto, tutto, senza risparmio, totalmente all'altro. Per cui questa bontà di Dio si manifesta nella bontà di Gesù. Come Dio si è dato tutto al Figlio, così il Figlio si dà tutto simultaneamente al Padre e a tutti noi. Io sono il pastore, quello buono, quello buono, quello che si identifica con colui che è il buono per antonomasia. E non c'è nessun altro che possa essere considerato buono se non proprio colui che ha manifestato la sua bontà nel svuotarsi totalmente nel Figlio. E nessuno è così buono come il Figlio che ha manifestato la sua bontà nel darsi totalmente al Padre. Ma all'interno di questa donazione del Padre e di questa donazione del Figlio c'è una concretizzazione dell'amore che è orientata alla salvezza della creazione intera a partire dall'umanità. Quindi la bontà si manifesta in questo interesse totale nei confronti della creatura e all'interno della creatura nei confronti dell'uomo. Dio è buono perché si dà. Il Figlio è buono perché si dà. E adesso possiamo capire l'intera frase che ha aperto la nostra lettura del Vangelo. Gesù disse: io sono il buon pastore e il buon pastore dà la vita per le pecore. Abbiamo la definizione di Dio e abbiamo anche una certa possibilità di poter scoprire in che direzione dobbiamo muoverci dal momento che lo riconosciamo come buono. Nel capitolo 19 di Matteo, ma poi anche nel testo parallelo di Marco, Gesù al giovane ricco gli fa la proposta: vuoi davvero raggiungere la partecipazione alla natura divina in cui si sperimenta la vita eterna? Va, vendi tutto quello che hai, dalle poveri, poi vieni e segui me che ti indico la strada della kenosis, della kenosis. Senza imporla questa strada, lo capiremo all'interno del testo di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, senza imporla. Perché se ci fosse un minimo di imposizione, non si tratterebbe più di invito all'amore, ma di invito ad un'obbedienza sottomessa in cui di fatto viene escluso l'amore, perché diventa un dovere, diventa anche un interesse. Per cui Gesù, nel dire vai, vendi tutto quello che hai, dalle povere, poi vieni, segui me, sta dicendo anche, guarda, che tutta la tua religiosità, osservate comodamente fin da quando ero bambino, non serve a nulla se tu ti sei sottomesso alla etole come se fosse una legge, come se fosse una costrizione, come se fosse la dazio da pagare per ottenere qualcosa. No, sei fuori posto, totalmente fuori posto. Il pastore buono è colui che dà la vita, semplicemente dà la vita. E nel dire dà la vita già si comincia a lasciare intravedere da parte dell'evangelista la contemplazione del crocifisso. Dunque, volete capire cosa significa essere buono? Ecco, rinunziare a tutto, e nel rinunziare a tutto affermare la tua identità, come fa proprio, secondo Antonio Rasmini, Dio stesso, che nel darsi tutto si afferma come amore. Paradosso, eh? Nel darsi tutto afferma se stesso, in modo misterioso, ma afferma se stesso. Dunque, con queste premesse, io credo che possa essere molto più facile adesso capire tutto il discorso dell'Evangelista Giovanni messo sulla bocca di Gesù. Io sono il buon pastore. Sapete che io sono è un'espressione teologicamente molto pregnante che utilizza l'Evangelista quando dice io sono la luce del mondo, io sono il buon pastore, io sono la via, la verità e la vita, io sono, e abbiamo anche una, diciamo, una dichiarazione molto precisa nel capitolo 6 dove Gesù appare ai discepoli che sono immobilizzati dal vento e appare alle luci dell'alba, credono che sia un fantasma e Gesù risponde io sono. Ma io sono è l'autodefinizione di Dio a Mosè sul Monte Horeb, sul Monte Sinai. Dunque vedete che siamo di fronte a un testo di una profondità incredibile e di sollecitazione a riflettere su cose che abitualmente ci sfuggono. Per poter capire meglio che cosa significa io sono il buon pastore, l'Evangelista ci pone di fronte a una contrapposizione. Il mercenario invece, l'uomo religioso, l'uomo che fa tutto per guadagno, che non è solo l'uomo religioso, è l'uomo che è solo preoccupato di se stesso, per propria autoaffermazione del suo potere, e riduce tutto, tutto a mercantilità. Questo è il mercenario. Siccome riduce tutto a mercantilità, perfino il suo rapporto con Dio, quando c'è l'arrivo del lupo scappa via perché non ha nessun interesse a darsi. Ha interesse ad autoaffermarsi, ha interesse a conquistare, ha interesse a guadagnare, magari la vita eterna, ma proprio questo interesse a guadagnare perfino la vita eterna lo mette nella stessa condizione del giovane ricco che resta fuori dalla salvezza perché ha scelto un'altra strada. Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. E quindi la verifica viene dall'attaccamento alle pecore. Ritorniamo a quel capitolo 25 di Matteo, no? Hai trovato un povero, hai trovato un carcerato, hai trovato uno che aveva fame, aveva sete e ti sei commosso. Qui siamo in un contesto analogo. Scappa via perché non importa nulla delle pecore, sta la pelle è lui. È stato bravo, è stato buono, è stato molto, diciamo, ligio al lavoro che ha assunto, ma per affermare se stesso, non per darsi alle pecore. Qui sta la differenza sostanziale, tra il pastore buono e il mercenario. Il pastore buono dimentica se stesso, si dà tutto, come il figlio si dà tutto. Come il padre si dà tutto, così il pastore buono si dà tutto. Non ha altro interesse che l'affermazione dell'amore. Niente altro che l'amore. Poi riprende il discorso adesso e lo fa ancora più profondo l'Evangelista. Di nuovo apre con una dichiarazione. Io sono il buon pastore. Se prima ha parlato facendo riferimento al mercenario, diciamo, a questa mercantilizzazione del rapporto con Dio e con gli altri sì, buoni rapporti, purché ci sia il mio interesse dentro questi rapporti. Chi è che presterebbe a fondo perduto qualunque cosa nella società attuale? Nessuno, a meno che appunto non sia un testimone di Cristo. Si dice che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, ma è un lavoro mercantile però, remunerato, giustissimo, sul piano della dichiarazione, diciamo, sociale, politica, ma che non viene assolutamente identificata con l'insegnamento del Vangelo, che è l'insegnamento della gratuità. Lavoro certo, ma a fondo perduto. Amo perché amo. Amo per amore. Non amo per avere un guadagno. Non mi faccio monaca per andare in paradiso, no. E neppure per sfuggire all'inferno, tanto peggio. Mi faccio monaca perché amo. Perché nella soddisfazione dell'amore trovo tutto. E l'amore paradigmato sull'amore di Cristo, del Figlio, che è anche l'amore del Padre, e che mi permette di scoprire che questo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, in realtà mi abilita a vivere l'amore come da sempre lo vive il Padre e da sempre lo vive il Figlio. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore, così posso dire che conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E allora questo amore a fondo perduto è un amore che abbatte tutti i confini. Non si tratta più di dire ma io voglio essere fedele alla mia fede, ma in modo esclusivo, chiudendomi a tutti gli altri, no. Perché è proprio dell'amore abbattere tutte le barriere. Lo ritroviamo nel discorso sulla montagna dell'Evangelista Matteo, l'amore fino ad amare i propri nemici. E qui un amore che non si lascia confinare all'interno del popolo eletto, ho ritenuto eletto, ma che abbatte tutti i confini e ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare e sono per certo che ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Quindi abbiamo capito meglio adesso che cosa significa essere pastore buono. Le case chiuse sono le case delle prostitute, non dell'amore. Vengono definite case dell'amore o case del piacere. Sono case chiuse, sono case di prostitute, non sono case dell'amore. La prostituzione è il modello stesso della mercantilità nei rapporti umani. Quindi le dichiarazioni dell'Evangelista sono di una profondità straordinaria. Dunque ho altre pecore che non appartengono a questo recinto, ma anche quelle devo guidare, e sono sicuro, se dovremmo aggiungere, che ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Perché? Perché tutte le pecore, tutti gli esseri umani hanno dentro di sé questo desiderio di sentirsi amati, e di sentirsi amati a fondo perduto, in modo assolutamente gratuito, senza nessuna autogratificazione di chi si concede all'amore o ai gesti di amore o ai gesti di carità, no? Finché c'è dietro l'angolo questo tipo di preoccupazione, non ci siamo più. Quindi l'esigenza di una fede pura, di un amore puro, l'esigenza di vivere la kenosis nell'esperienza dell'amore, quella stessa kenosis che ci ha insegnato Gesù e che ha all'origine il rapporto tra il Padre e il Figlio nel contesto trinitario. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo, certo. Come abbiamo detto per Antonio Rosmini, no, che diceva il Padre si dà totalmente, e nel darsi totalmente si rivela come Padre, si rivela come Dio, potremmo dire. Dunque non si tratta di articolare chissà quali congegni logici o filosofici, no, no. Si tratta semplicemente di aprire gli occhi su questo paradosso. Il mistero di Dio è tutto in questo apparente svuotamento di sé, che è animato dall'amore. Perciò Dio è amore. Se non fosse così non sarebbe Dio, non sarebbe il Dio dei cristiani, che è Dio e amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Ed è la sintesi del messaggio cristiano. La sintesi. Per cui se noi vogliamo educarci, lasciandoci educare dal pastore buono, di questo si tratta, solo di questo si tratta. E non dobbiamo aver paura di perdere la vita, anzi, come abbiamo detto a proposito del Padre che si dà tutto, in quanto si dà tutto, si rivela nel suo essere Dio Padre, così anche noi, se ci diamo tutto, o ci diamo tutti tutto, tutti, tutto, in realtà acquistiamo la vita. Ed è un paradosso, perché si acquista la vita nel perderla. È proprio nell'amore a fondo perduto che tu riveli chi sei. E riveli che sei un puro nell'essere credente. Non sei uno che vuole approfittare della sua fede per diventare chissà chi, neppure per diventare santo, come voleva fare questo giovane ricco, come faccio per ottenere il regno dei cieli. No, neppure le cose più spirituali, apparentemente più spirituali, possono diventare un sostitutivo dell'amore a fondo perduto, dell'amore gratuito, dell'amore che abbatte tutte le barriere e che ci permette di poter dire sì. Io credo in Dio che è amore, voglio restare nell'amore e spero che l'amore resti dentro di me. Non cerco altro. Perciò Gesù può dire, ho il potere di dare e il potere di riprendere di nuovo la mia vita. Sì, la mia vita autentica. La mia vita che si identifica con l'amore a fondo perduto. Ecco perché Gesù nel dire io mi do la mia vita e poi la vita me la riprendo. Dobbiamo tenere conto di questa specie di capovolgimento di tutto. Sembra un paradosso, non sembra una contraddizione, torniamo ad Antonio Rosmini. Dio che si dà, e proprio perché si dà tutto, si rivela il suo essere. E il suo essere è amore. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ora qui mi fermo sulla parola comando, perché si tratta di entolè. Potremmo anche dire che questa è l'eredità che ho ricevuto dal Padre mio, questa è l'esemplarità che ho ricevuto dal Padre mio. E quindi la entolè di cui si parla non è un comando. Noi l'abbiamo tradotto come comandamento, no, è un dono, il dono di essere testimoni dell'amore qui ed ora. Questa entolè, io tante volte tento di spiegarla, non è un comando militare, non è un comandamento morale, non è una linea da affermare a tutti i costi, no. La entolè è la Torah degli ebrei. Non è un peso, è un regalo, è un dono. Dunque, il Padre mi ha indicato questa strada. Sì, possiamo chiamarla strada. Il Padre mi ha indicato questa strada e io ho scelto liberamente di perseguire questa strada. Su liberamente dovremmo naturalmente cercare di fermarci un attimo in più, perché non si parla di amore se non nasce dalla libertà, se non si nutre di libertà e se non produce libertà in me e nell'altro. Per cui qualunque comportamento che sia stato motivato dalla paura del castigo o dal desiderio del paradiso non è una strada cristiana. Io ve l'ho detto altre volte, di che Gregorio di Nissa, che nella vita di Mosè, inizia proprio la sua vita di Mosè, a partire da questo assunto. Chi fa qualunque cosa, sia in positivo che in negativo, con motivazioni che non sono l'amore a fondo perduto, che nasce dalla libertà, si nutre di libertà e sfocia nella libertà, non ha ancora cominciato ad essere cristiano. E vengono eliminate tutte le preoccupazioni meritocratiche. Posso meritare il paradiso se faccio questo fioretto, faccio questa preghiera, faccio questa scelta, mi merito il paradiso. Ma come puoi pretendere di meritarti il paradiso? Oppure non faccio perché se no vado all'inferno, non faccio questo, non faccio quest'altro, se no vado all'inferno. Ma chi ti autorizza a identificare Dio come un giudice magari di giustizia militare che non guarda in faccia a nessuno e spacca le teste? Assolutamente no, né nell'uno né nell'altro caso possiamo restare sereni di seguire il pastore, quello buono, o per meno o calos, quello buono. Ci tornerà sopra l'Evangelista a spiegare meglio, ma abbiamo capito già abbastanza. Quindi ho detto che erano dei testi intensissimi, e vi lascio adesso perché ho parlato troppo, come sempre c'è Lourdes che fa capire che faccio troppo lungo, va bene, io vi ringrazio che me lo dite, però quando ho dentro delle cose non riesco a fare a meno di dirle. E chiudo così.
Giusto una, così, una qualcosa su cui ho riflettuto anche adesso a partire da quello che diceva Innocenzo, alcune cose sono state già dette quindi non ripeto, ma a me è piaciuto partire dalla prima lettera di San Giovanni quando si dice vedete, quasi lui dice, bisognerebbe leggere il contesto prima, ma quasi sperimentate, vedete nel senso Vedete quale grande amore, si intende proprio quello che diceva tutto il discorso della kenosi, del figlio, della pietra scartata, del vuoto, potremmo dire anche della porta, che appunto questo vuoto dove ci fa entrare e uscire, che precede questo testo del Vangelo. Ma vedete, quasi lo sperimentate, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E poi, siccome pensa che non lo crediamo davvero, Giovanni dice, e lo siamo realmente. Non dice, no, voi siete, ma lo siamo, cioè si mette dentro, no? Poi per dire, è tanto difficile, dentro a questa esperienza dell'amore che vediamo nel crocifisso, riprendo quello che diceva Innocenzo, che facciamo fatica a capire che realmente siamo figli. Per questo anche il mondo, nel senso il mondo inteso, non il mondo per Giovanni, è il mondo quello che si mette contro un po' questa realtà. Non ci conosce perché non ha conosciuto lui. Se noi seguiamo i versetti di questo brano del Vangelo, i due versetti che seguono dopo questo discorso di tutto il capitolo 10 fino a qui, quindi quando si è detto questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio, che io do da me stesso la vita e ho il potere di riprenderla, tutto questo discorso che Gesù ha fatto incontra una tale divisione negli ascoltatori che dicono questo realmente ha un demonio. E altri dicono no, un demonio non può parlare così e non può aprire gli occhi a un cieco nato. Quindi questo discorso del buon pastore, tutta questa bellezza che tante volte noi vediamo, ha talmente diviso gli interlocutori da, chi questo che si diceva, no? Che il mondo non ci conosce, ma non perché, ma perché è impossibile quasi, se non c'è appunto una grazia, un dono e quella speranza che Gesù ha, anche che dice ascolteranno la mia voce, magari non l'ascoltano adesso questi interlocutori, ma l'ascolteranno, capiranno. È bella questa speranza che ha Gesù, questa fiducia. E lui dice, poi a me, andando avanti, dicevo, noi fin d'ora siamo figli di Dio, quindi la realtà è che siamo figli e siamo tutti figli. Fin d'ora siamo già questo, cioè in questa terra noi siamo figli. E in questo senso figli vuol dire liberi, liberati, Paolo direbbe proprio resi liberi per essere liberi, no? Capaci di amare, capaci di fare quello che Gesù ha fatto. Ma ciò che saremo è anche qui non per nostro merito, non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, che qui è molto misterioso, tutto così molto misterioso Giovanni, noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. E a me questo mi fa venire molto in mente, perché dovremo diventare un solo gregge con un solo pastore, perché se, è anche una metafora nuziale. Cioè la sposa è unica, tutta l'Apocalisse dice la sposa scenderà dal cielo, sarà fatta bella per grazia, non perché, no? E quindi appunto c'è anche tutta questa parte dell'unità che secondo me insomma le simbologie sono molte, no? Ma questi figli che già ora sono diventeranno, entreranno in una realtà molto ancora più grande, che è proprio la realtà della comunione con Dio pienamente, perché un figlio, anche Gesù, è libero certamente, no? Perché non siamo schiavi, siamo figli, ma dall'altra parte un figlio obbedisce, sta sempre nella linea di entrare in quella volontà che è la volontà donata, che è la volontà dell'amore. E invece, ecco, nella relazione sponsale è quello che si dice qui: io conosco le mie pecore, le amo e le mie pecore conoscono me. Cioè c'è un rapporto, potremmo dire, di un legame libero, amoroso, di donazione reciproca, senza un più o meno. Ecco, questo è ciò che ci fa, è ciò che ci, la salvezza di quel nome che, di cui parlava anche gli Atti degli Apostoli, la realtà di questa salvezza è una realtà dinamica, io la vedo così, no? Che ci rende capaci di Dio, che ci fa figli e che poi diventa la realtà stessa di Dio, cioè siamo inclusi. A me piace tanto pensare a questa Gerusalemme celeste, no? Questa immagine, appunto, con tutte queste guerre, con questo modo di essere degli umani. Però ecco, dovremmo avere questa speranza di Gesù: ascolteranno la mia voce, magari in un modo anche di sofferenza, dove dovranno sperimentare qualcosa di forte per farli, per richiamarli, come dicevano i profeti, no? Sparirà la città santa, sparirà, no? Ecco, magari attraverso la prova, il dolore, la sofferenza, però ascolteranno la mia voce. Questo, veramente, questo futuro, questa speranza di dire veramente il Signore realizzerà questa città eterna, questa nuova Gerusalemme, e senz'altro, no? Si tratta di avere pazienza, ma siamo già dentro questa realtà. Ecco, io credo che l'opera del buon pastore, del pastore buono, è proprio che attraverso questa reciprocità che stabilisce con le sue pecore, con ognuna delle sue pecore, perché lui ascolta la voce di ciascuna, è proprio questo amore che diventa per ognuno il cammino proprio, come dice appunto anche il Salmo del Buon Pastore, che il Signore ci guida nel giusto cammino, no? In quel cammino più adatto a ciascuno, originale per ciascuno, che è individuale, che non è personalizzato, che non è uguale a tutti. E quindi è questa reciprocità, è questo amore del Figlio che ci rende figli, ma in modo molto personalizzato. Non siamo una massa che Lui salva così, è un amore veramente personalizzato di ciascuno, di ciascuna pecora. E questo veramente è molto bello, perché per un genitore ogni figlio è originale, particolare, non riprende come un insieme. Ecco, e però anche costituiamo questa unica famiglia di Dio, che poi è appunto la sua sposa, che scenderà dal cielo quando Dio vorrà.
Non preoccupiamoci del silenzio, è una cosa buona, eh? Attendere che qualcuno poi abbia il coraggio di esprimersi. Silenzio è una parola piena, non è una parola vuota.
Volevo dire una cosa.
Sì, c'è Laura, sentiamo.
Allora, noi leggiamo nel versetto 8 degli Atti che Pietro è colmato di Spirito Santo. In questo momento in cui Gesù non è fisicamente con loro, i discepoli sono accompagnati da questo Spirito. E questo si vede, diciamo, nel versetto successivo, gli anziani, gli scribi e i sommi sacerdoti sono sono sorpresi da questo, da questi uomini, e questo viene espresso molto bene da tre parole che ci sono appunto nel versetto successivo a quelli che abbiamo letto. La prima parola è la parversia, quindi il fatto che Pietro annunci, diciamo con sicurezza e con libertà, la parola di Gesù. Le altre due parole sono, diciamo, quelle che era il, diciamo, la nostra edizione della Bibbia traduce che Pietro e Giovanni erano persone semplici e senza istruzione. In greco queste parole sono agrammatoi, spero di pronunciarlo bene, scusatemi, e idiotai, cioè persone profane, incompetenti, incolte. E questo, che cosa quindi ha reso capaci questi due profani, incolti, proprio inadatti alla diffusione della parola di Dio, di risanare, di parlare con parresia? Nel Vangelo di oggi, di sabato, al versetto 63 viene spiegato molto bene,
capitolo sesto di Giovanni.
I discepoli non sono diventati bravi, non hanno studiato molto, ma hanno accolto lo Spirito e sono rimasti legati a Gesù. Questo è quello che hanno imparato stando con Lui, questo legame per cui Gesù può passare ai Suoi discepoli quello che ha ricevuto dal Padre. Nel Vangelo della scorsa domenica Gesù, quando appare ai discepoli, dice: bisogna che si compiano tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E infatti Pietro cita proprio dal salmo che poi appunto leggiamo oggi, e descrive Gesù come la pietra scartata. Ora forse anche Pietro e Giovanni, per nascita e condizione, rispetto a quegli uomini di grande cultura, di grande potere anche religioso, sono per nascita e per condizione un po' delle pietre scartate, diciamo, di pescatori. È solo il legame con Gesù e la fiducia nell'azione del suo Spirito che li ha resi delle pietre angolari della Chiesa. E anche Paolo, che nasce, diciamo, più come sapiente, ha abbandonato la sua sapienza per abbracciare la stoltezza della croce. Quindi si parte sempre da una debolezza, diciamo. Il salmo di lode è proprio il legame, parla proprio di questo legame con Dio, di questa fiducia in Lui in ogni situazione. E questo salmo è come se passasse in qualche modo dalla bocca e dal cuore di Gesù alla bocca e al cuore dei Suoi discepoli. E quindi anche questo è proprio appunto questo pastore buono che, svuotandosi, si trasmette anche a noi che siamo Suoi discepoli. E questa per me è anche una grande meraviglia di questo tempo di Pasqua.
No, aspettiamo. Maria Noelle, alza la voce che voglio sentire bene.
Allora, il Vangelo ci fa vedere la figura del buon pastore, Gesù Cristo, che offre se stesso come modello supremo di amore e di dedizione verso le sue pecore. Gesù conosce le sue pecore per nome, li chiama tutti per nome, ed è disposto a dare la propria vita per loro. Questo è un grande gesto di amore straordinario che sottolinea la profondità del legame tra il pastore e le sue pecore. Lui non è un mercenario. Infatti, davanti a Pilato, mentre proprio si sta sacrificando per le pecore, che le domanda: tu di dove sei? Io ho potere su di te di salvarti la vita. Ma Gesù non abbandona il gregge di fronte a questo al pericolo, come fa il mercenario. Gesù mette in evidenza in questo Vangelo questa relazione di intimità che c'è tra lui e il Padre, e questo ci mostra la natura stessa dell'amore divino, che è generoso, sacrificale e redentivo. Il sacrificio pieno di Gesù sulla croce è l'atto supremo di amore che ci riconcilia con Dio e ci apre le porte della vita eterna.
Posso?
Mettiamo.
Vi racconto un piccolo episodio brevissimo che mi ha raccontato mia sorella. È andata in agriturismo di una signora inglese col marito, ha deciso di vivere in campagna, c'erano gli animali. A un certo punto la sera mi ha spostato un attimo che raduno le pecore. Come ha fatto a radunare le pecore? Si è messa sulla porta e ha chiamato: pecore, pecore. Le sue pecore sono arrivate? Le sue pecore sono arrivate. Allora qui si mette in evidenza: conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Certo.
Allora noi conosciamo il pastore, conosciamo la voce del pastore, come quelle pecore sono arrivate. Cioè, da parte nostra c'è questo impegno a cercare di riconoscere la voce del pastore vero, il pastore, o seguiamo pastori che, insomma, un po' così, un po' altri pastori, diciamo. Perché qui c'è un bel impegno, lui dice: io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Quindi lui dà la vita per le pecore, ma le pecore vanno prese a lui. Cioè, devono cercare di riconoscerlo. In questo sta il nostro sforzo. Lui dà la vita, ma il nostro sforzo è cercare di riconoscere la sua voce e di seguirlo. Quindi diciamo, no, anche noi dobbiamo volergli bene, amarlo, perché lui ci ama, ma anche noi dobbiamo amarlo. Non siamo passivi. In questo caso noi non siamo, le pecore non sono passive. Anche loro ci mettono del loro, ci mettono la loro intelligenza per riconoscerlo. Allora io mi chiedo: noi siamo in grado di riconoscere la voce? Come dobbiamo fare per riconoscere la voce del buon pastore in mezzo a tutta questa confusione, a tutti questi pastori che si presentano, tutti questi metrapansè che si presentano e ci vogliono portare dalla loro parte? Questa è una bella sfida.
Ovviamente lo spirito di discernimento lo spirito di discernimento è quello che a me viene da pensare riflettendo su questi brani, come la grande responsabilità personale e anche qualcosa che ci può forse aiutare molto in questi tempi di guerra. E mi ricollego a quello che diceva Susanna, cioè che noi abbiamo anche la responsabilità di capire chi ci ama veramente e anche di contestare chi non ci ama. E lo penso anche in relazione ai tanti esempi di governo di cattivi pastori che noi abbiamo, perché anche negli ultimi decenni è sempre più naturale la tendenza a utilizzare il proprio potere per far fare agli altri qualcosa che serve a se stessi. Ora, prima padre Innocenzo parlava di esemplarità nella parola che traduciamo con comando, tolè, ma Gesù che cosa ci dice? Qui ci dà una grandissima cartina di tornasole, cioè dice: io do la mia vita per gli altri. Ora, la guerra, e soprattutto chi decide che si faccia guerra, fa l'esatto opposto, costringe altri a sacrificare, a dare fino al sacrificio, senza nessuna regola, come se fosse una cosa normale, a dare la vita per i propri interessi di conservazione o di accrescimento del potere. E c'è questa una dinamica della violenza e della guerra che viene messa bene in luce da questo brano, in cui è l'esatto, è l'esempio di Gesù e il buon pastore è proprio l'esatto opposto. Ora, io credo che personalmente qui c'è da crescere in discernimento, perché si tratta anche di capire, si tratta di contestare o di non seguire i tanti falsi pastori, che poi anche non male, è difficile capire. Ma anche qui Gesù ci dà un'altra cartina di tornasole, che è proprio la conoscenza. E mi sono anche resa conto nella vita, eccetera, che interesse a conoscere del tutto una persona, solo per quella persona, c'era soltanto chi vuol bene. Una persona che interesse per chi gli serve, conosce solo quello che gli serve. E quindi la conoscenza piena è un'altra di quelle cartine di tornasole che Gesù ci dà. E questo poi è uno dei brani che noi leggiamo alla luce della risurrezione. Mi sono chiesta: ma perché è un brano così che noi leggiamo in questo tempo? Perché questo è il futuro, cioè è anche il futuro nostro di cristiani, delle comunità cristiane, del nostro tempo storico così, così difficile, in cui però Gesù ci dà anche un grande potere a noi, perché poi il potere di affermare il valore dell'amore è anche il potere di, è più bello così. Qui c'è anche un'altra sfida personale, cioè, ma la mia vita, cioè, Gesù parla di tutta la sua vita, io posso dire il mio servizio, il mio agire, un pezzettino, ma sarebbe giusto dire tutta la mia vita. Il mio servire e stare con gli altri è questo? Alla luce di questo, di questa esemplarità, Gesù, uno comincia già a dire se è buono e se non è buono, cosa va salvato e cosa va abbandonato.
Io volevo solo agganciarmi al tuo intervento per dire che oggi è l'anniversario di Tonino Bello, della morte di Tonino Bello, che veramente è stato un grande, un vero pastore proprio nell'inferno della guerra dei Balcani, insomma. E quello che tu dicevi è proprio questo, questi testimoni, questi esempi anche oggi di sacerdoti, di laici, di profeti, di persone che davvero seguono e danno l'esempio di che cosa vuol dire essere pastore, anche denunciando le situazioni di ingiustizia, e la guerra è la più grande forma di ingiustizia.
Sentiamo, Denise. Vieni dalla Puglia anche tu, quindi.
Volevo dire infatti una cosa, mi ha colpito la pietra scartata dai costruttori, no? Sentiamo come un ritornello in tutte le letture che abbiamo fatto. E proprio anche il fatto di Pietro, colmato di Spirito Santo, unito al Salmo, questa parte del Salmo finale, in cui si dice: vi benediciamo dalla casa del Signore. Si parla di pietre, di costruttori, che forse di costruzioni non sono adatti realmente a costruire, eppure sono quelli che hanno scartato infatti la pietra più importante. E, però questo è tutto nella sapienza poi di Dio. Il Signore cosa fa? Ricolma di Spirito Santo, no? Ci ricolma, ciascuno di noi siamo ricolmati di Spirito Santo. E la cosa, e cosa diventiamo? Siamo noi quella casa del Signore, no? Che lo stesso Signore a Davide, che gli voleva costruire una casa, gli dice: ma io non abito in case costruite da mani d'uomo, sono io che farò una casa. E la casa l'ha costruita in modo del tutto differente da come l'avremmo costruita noi, no? Che noi scartiamo le pietre più, come si dice, le pietre miliari, no? E invece il Signore che sceglie persone semplici, persone che semplicemente ricolma di Spirito Santo, no? E come importantissimo, anche io sono del parere del discernimento, quanto è importante e quanto è vero che siamo abilitati a discernere. Non è una parola lontana da noi, ma come dice Cristo è dentro di noi, perché la verità è dentro. Gli occhi ce l'abbiamo per guardare all'esterno e all'interno, dove c'è Dio, di noi e dell'altro, e possiamo, siamo capaci di discernere, proprio perché abitati dallo Spirito Santo, proprio per battesimo, ma anche come dicevi tu ed è vero, per misteriosa volontà di Dio, anche coloro che non sono facenti parte della Chiesa, no? E quindi tutti abbiamo la capacità di discernimento, poi facciamo le scelte. Con tutto il discernimento, chi fa la guerra e manda gli altri a morire, come hai ben sottolineato tu e io condivido, manda gli altri a morire, sa bene quello che fa. È la sua scelta. Ecco perché quanto è importante la volontà che il Signore ci ha dato, non quella da cui lui che è l'onnipotente, noi che siamo meno delle formiche, lui si ferma davanti alla nostra volontà di scelta, la libertà. E quello che chiediamo è sicuri, come dice pure Gesù stesso nel Vangelo, ascolteranno la mia parola, perché lui ha già vinto. Il tempo, i secoli, i millenni servono semplicemente per, come hai detto tu, per affermare questa verità, perché si è rivelata a noi stessi, anche quando saremo più di là, non per forza nei nostri brevi anni di vita sulla terra. Quindi quello che possiamo dire, abitati dallo Spirito Santo, noi persone semplici, no? Tutti quanti noi abilitati, perché lo siamo già abilitati, possiamo dire, è un augurio, vi benediciamo. E qua è bellissimo che questa, dalla Pasqua non si esce da soli. Cristo è risorto da solo, ma subito è andato incontro agli altri. Cioè, è una cosa che coincide, no? L'uno di Dio è sempre insieme, con la Trinità ce lo insegna, e quindi ci mette come un patto, è così, no? Siate anche voi così. E quindi è un invito, ecco, a vedere subito l'altro e a dire: ti benedico, vi benediciamo dalla casa del Signore, che sono io stessa, no? E che siamo noi insieme, siamo la casa, la Chiesa, no? Costruita, fatta di semplicissime pietre, ma preziose agli occhi di Dio, come dice la Scrittura. E per terminare, proprio questa, la frase stupenda legata a quella della pietra scartata. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo, e questa è una meraviglia ai nostri occhi. Ecco perché possiamo dire: vi benediciamo dalla casa, che sono io stesso personalmente, ciascuno di noi, e siamo noi tutti quanti insieme, perché c'è una gioia così, non la si può tenere per sé, in automatico riversarla sugli altri, è proprio automatico, ed è il benedire, cioè il dire bene, cioè quello che il Signore ha fatto nella mia vita è avvenuto anche nella tua, no? Ecco perché sei benedetta, non sarai mai maledetta, l'unico maledetto è stato Cristo, quindi benedetti noi, siamo felici di aver goduto e di godere è semplicemente di annunciare, e abbiamo, come hai detto tu e che condivido tantissimo, abbiamo questo dovere, abbiamo questo diritto di gridare al mondo oggi, nel nostro essere così, pietre tutte storte, tutte scattate, proprio perché non parliamo in realtà, però per grazia sì, siamo state abilitate.
Sentiamo.
No, molto rapidamente, a parte che no, sono una piccola, siccome conosco molto bene quella signora inglese, perché appunto di cui parlava Susanna, ne parlavamo proprio l'anno scorso, appunto alla quarta domenica di Pasqua, che lei effettivamente c'è questo bosco e dice questo qui. E invece come comincio a fare pecore dal bosco alle tutte pecore da tutte le parti? E in effetti, cioè, si ha la sensazione di questa unione profonda, di questa condivisione di vita insieme. E infatti poi nella Palestina il pastore viveva con le pecore, e anche i pastori che facevano la guardia alle greggi alla nascita di Gesù erano lì perché stavano lì, cioè non erano tornati a casa lasciando le pecore chiuse. Ora, in effetti, tra l'altro, proprio Pietro l'ha scritta lui, non l'ha scritta lui, ma che ce ne importa? C'è quel bellissimo inno nella prima lettera di Pietro: Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Quindi è possibile patire come ha patito Gesù, non perché uno vuole soffrire, ma perché si svuota. E come finisce l'inno? Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore, al custode delle vostre anime. E quindi io penso che c'è, sicuramente ne parlavano Maria Michela, Stefania, c'è sicuramente ci deve essere la preoccupazione per un discernimento e anche per prendere una posizione rispetto ai pastori del mondo. Poi c'è secondo me anche una responsabilità personale di ciascuno di essere pastore, di imparare un po' a esserlo e di riconoscere i pastori anche nel piccolo che uno incontra nella sua vita. Dico questo pensando alla regola di Benedetto, che al capitolo 27, quando si parla dei fratelli scomunicati, cioè quelli che comunque hanno combinato qualcosa e sono separati dalla comunione con la comunità, che cosa dice Benedetto? Che l'abate imiti il dolce esempio del buon pastore e si mette che va a cercare la pecora smarrita, lasciando le altre 99, la carica sulle sue divine spalle, sulle sue sante spalle. Cioè non è che la va a cercare, la riporta bastonate, ma prende su di sé il carico troppo pesante che quella pecora non riesce più a portare. È quello che fanno tanti pastori, credo anche, vabbè, lo dico, che fa anche Madre Michele in questa comunità, e che secondo me, ecco, è quello che ciascuno di noi è chiamato sempre più a fare con gli altri.
Oh,
ho dovuto fare un giro qua nella mia Alessio davanti a tante cose, però una delle cose che mi stupisce è proprio queste ultime parole dell'Evangelo, dove si dice: per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ecco, mi fascina la parola riprenderla di nuovo. E poi questo comando. Ecco, perché una prima cosa che mi è venuta in mente e che sta davanti ai nostri occhi, e questo nessuno può negare, guardiamo la vita, quanti anni sono indietro a noi? Quante vite sono lasciate già? Abbiamo perso da poco alcuni dei nostri parenti, genitori. Intanto la vita c'è. Stiamo vivendo una situazione di guerra in tutto il mondo, quella visibile, esterna, quella invisibile, interna. Ma la vita c'è. Questo già sarebbe l'occasione per interrogarci, no? Ma che Dio è questo? Chi può superarlo? Ecco, questo mi ha lasciato proprio sconvolta adesso, no? Una seconda cosa è tanto, oggi abbiamo detto, no? Dio è molto semplice, tanto semplice che ci sconvolge, tanto semplice che c'è un momento che diciamo, ma che faccio? È Dio che complica la nostra vita o siamo noi che complichiamo la nostra vita? Allora, cosa vuol dire questo riprenderla nuovamente? Sempre quando ascoltavo adesso mi è venuto proprio, dicevo, non posso lasciare, no? Perché riflettendo, dico, cosa vuol dire, Signore? No? Anche Innocenzo ci ha aiutato a tentare a capire. E quando io assumo, quando io accolgo, quando io ascolto questa parola, quando io mi identifico con questo amore del Padre, del Figlio, è semplice, no? Il problema, che non è tanto il problema, è quando tentiamo mettere in pratica. Ma se non accolgo, se non ascolto, allora diventa difficile, diventa veramente un problema. Perché voglio fare la mia volontà, parlare e seguire Dio, però stai un attimo là, risolvo io le situazioni. O quando succede una cosa difficile, accadono quelle situazioni proprio spregevoli, complicate, allora prego, però risolvo io. Quindi la parola ti dice ogni giorno, no? Ascoltate, accoglietemi. Pecore, come abbiamo sentito, chi ascolta come questa signora, nella pratica di ogni giorno, anche lei ha saputo chiamare e le pecore hanno saputo ascoltare. Ecco, una seconda cosa, questo comando che Innocenzo mi ha aperto proprio gli occhi, no? Che è la Entolleno, che è questo dono, che è la Torah. Vedete, torniamo sempre là, no? Questa settimana Giovanni ci ha fatto fare un percorso stupendo. L'opera di Dio è Gesù. Il pane vero della vita è Gesù. Fare la volontà del Padre è Gesù. E adesso? Non è una chiusura, ma siamo lì. È Gesù. Allora, questo comando non viene da fuori e non è una cosa, come Innocenzo ha detto, no? mercantile, di comando tu fai. Non anche il centurione ha detto, no, Signore, la mia figlia, io comando, ma ascolto la tua parola. Questo comando viene proprio di questa identità che noi possiamo avere nell'accogliere il Signore. Allora, una volta che mi identifico, viene spontaneo, perché Gesù è la vita è in me, siamo una cosa sola, cosa mi manca? Faccio spontaneamente. Quello che prima, come San Benedetto dice, è una difficoltà, è pesato, pesante, piano piano diventa una cosa leggera. Come il Signore ha detto, il mio gioco è leggero. Quindi non cerchiamo fuori quello che è dentro di noi. È sempre la nostra, il ritorno al Padre, perché lì sta la vera vita. Lì sono io. Fuori non mi riconoscerò mai. Allora, la nostra ricchezza è la nostra libertà, il nostro svuotamento che ci unisce al Padre, che è l'amore. Se viviamo questo dono, il dono diventa la nostra vita. Come Gesù è la nostra vita, così anche noi, se accogliamo questi doni, diventiamo vita per gli altri. Ecco la nostra bellezza. Quando Innocenzo ha detto, no? La buona novella del regno, ecco, il buono qua si identifica con il bello, non la bellezza che il mondo ci offre. Quante di noi già non abbiamo sentito, ma come quella persona è bella per quello che fa, per la sua delicatezza, perché mi ascolta, perché mi capisce, perché è buona. È la bellezza di Dio. Dio non ha fatto cose brutte, ha fatto cose buone e belle. Dove sta la brutalità della vita? Sta proprio nel non accogliere Dio. Le nostre azioni diventano brutte, anche noi diventiamo brutte. Ecco, possiamo andare avanti tanto, no? Però chiedo la grazia del Signore perché ci aiuti veramente ad accoglierlo ogni giorno, per poter essere questo insieme a Lui, poter portare la sua bellezza, che è il suo amore, a tutti.
Io penso che chiudiamo, abbiamo sforato un po', scusate, ma cantando proprio questo, il ritornello è proprio questo: la pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo della nostra speranza.
Grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Preghiamo. Dio nostro Padre, che in Cristo buon pastore ti prendi cura delle nostre infermità, donaci di ascoltare oggi la tua voce, perché riuniti in un solo gregge gustiamo la gioia di essere tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica all'ora del pastore a tutti.